Bentornati a Storia di Roma. In questo episodio continueremo a parlare della guerra civile che è scoppiata a Roma tra pompeiani e cesariani. Cesare ha appena ripreso Corfinio, Ascoli, Fermo ed altre città, mentre Pompeo continua la sua fuga verso Brindisi. Sigla! Se quello che trovi qui ti piace, ti ispira o semplicemente ti accompagna nei tuoi momenti, ti chiedo di fare un passo in più. Sostenere questo progetto anche con un piccolo abbonamento o donazione spontanea. Come farlo? Andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, grazie per credere in questo progetto e ora lasciati trasportare da un nuovo episodio. Intanto ringrazio tutti i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, Davide Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Federico Veronesi, Giovanni Sora, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Piaggio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato e gli ultimi Claudio Pezza, Alan Bondi e Dado. Grazie mille ragazzi, perché è proprio grazie a voi che questo progetto può continuare. Pompeo, dunque, venuto a conoscenza dei fatti di Corfinio, si affretta a reclutare le ultime leve il più possibile, prima di salpare appunto verso la Grecia. E arrivano uomini e soldati da ogni parte, da Alba Fucens, Terracina e altre città fedeli al Senato e quindi a lui. Cesare, proprio mentre era vicino a Brindisi, prova in tutti i modi di evitare il proseguimento della guerra, tant'è che durante la sua marcia fa prigioniero un certo Maggio, che era un fedelissimo comandante di Pompeo, al quale chiede proprio di andare da Pompeo per chiedere un colloquio privato con Cesare stesso, per quindi cercare di trovare una soluzione di pace e non continuare a fare trattative con persone nel mezzo. Cesare voleva parlare direttamente con Pompeo per vedere se si poteva trovare una soluzione, anziché mettere a fuoco e fiamme la Repubblica. Finalmente, poco dopo, Cesare giunse a Brindisi, con in tutto 6 legioni, 3 di veterani fedelissimi a lui dai tempi della Gallia, e altre 3 reclutate durante lo scoppio della guerra civile. Era venuto a conoscenza che quasi tutti i senatori erano già partiti con gran parte dell'esercito ed erano sbarcati a Durazzo, in Albania, mentre Pompeo era ancora a Brindisi con 20 corti e così si affretta per prima cosa a bloccare il porto di Brindisi, per evitare che quindi Pompeo scappi. Fu già un'impresa essere arrivato a Brindisi quasi simultaneamente con Pompeo. A questo punto Cesare bloccava i porti e Pompeo da dentro ordina di preparare le navi grandi da carico che aveva trovato appunto nel porto di Brindisi e le fa trasformare in specie di navi da guerra, avendo montato su torri a 3 piani con macchine da guerra appoggiate sopra. Queste poi le mandava ogni giorno contro i lavori di sbarramento che Cesare stava proprio in quei giorni effettuando, per cui la chiusura del porto non fu facile per Cesare e nel mentre ancora una volta quest'ultimo tentò un secondo tentativo di parlare con Pompeo, dato che Maggio, dopo essere stato inviato a Pompeo con l'invito di un incontro, non era mai più tornato. Cesare così manda il luogotenente Canino Rebilo con lo stesso invito dato a Maggio. Cesare voleva parlare in persona con Pompeo per poter mettere fine a questa guerra. Risultato? La risposta di Pompeo fu che che dato che i senatori erano andati via dalla città, non era possibile intraprendere una trattativa di pace senza di loro. E questo però suonava come un'enorme scusa. Così Cesare capì che non si sarebbe giunti ad una pace e che da ora in poi solo un vincitore vi poteva essere per il futuro della Repubblica Romana. Passarono 9 giorni di preparativi per il blocco del porto e nel frattempo stavano rientrando a Brindisi, da Durazzo, proprio quelle navi che avevano fatto un viaggio di carico per la maggior parte dell'esercito, per Pompeo, e di cui Pompeo aveva proprio bisogno per poter trasportare tutti. Il porto non era ancora stato bloccato, anche perché, come detto prima, Cesare non disponeva di una vera e propria flotta, per cui Pompeo, non appena venne a sapere del ritorno da Durazzo delle sue navi, preparò nei minimi dettagli la sua fuga e quella del suo esercito. Barricò completamente la città, così che quando Cesare entrasse poi in città non avrebbe avuto tempo utile per rincorrerlo. Bloccò quasi tutta la città con palizzate, fossati, trappole varie e mentre preparava il piano di fuga studiò anche in che punto della notte precisa dare il segnale ai suoi soldati che avrebbero dovuto muoversi in fretta e furia e con estrema precisione. Di contro però aveva la popolazione locale, che non appena seppe della partenza notturna di Pompeo, andarono tutti sui tetti per far cenno a Cesare dell'avvenuta fuga. E così Cesare entrò in città dalle mura e grazie ai locali gli venne mostrata la strada più libera da queste trappole che Pompeo non aveva collocato, ma che era però anche la strada più lunga da percorrere. Pompeo quindi era riuscito a fuggire per miracolo e con astuzia, lasciando solamente 2 navi piene di soldati che nella fuga si erano incagliate in uno dei moli fatti costruire da Cesare. A questo punto la storia poteva cambiare. Pompeo era diretto sano e salvo verso Durazzo, dove da lì, verso la Grecia, avrebbe avuto tutto il tempo per rimpolpare le fila del suo esercito con altre legioni orientali, per non contare delle sue legioni in Spagna. Cesare dunque ora doveva scegliere: creare un'enorme flotta per poter attraversare l'Adriatico e arrivare verso Pompeo, prima che passi ancora più tempo, e se poi però veniva attaccato alle spalle proprio dalle legioni della Spagna? Che cosa fare? Forse era presto per poter provare senza una vera flotta ad andare a Durazzo? L'Italia non era ancora sotto il predominio cesariano, anche se buona parte sì, ma se Cesare partiva ora per Durazzo si lasciava alle spalle solo un tumulto generale, un caos. Così Cesare sceglie un'altra opzione: lasciare a Pompeo il tempo che voleva in Grecia, mentre però lui avrebbe risolto il grande problema, quello grave, ovvero quello in Spagna in primis, che era uno dei più temibili. E così manda in Sardegna una legione con il suo luogotenente Valerio, in Sicilia il propretore Curione con altre 3 legioni e gli ordina che non appena presa la Sicilia doveva trasferire l'esercito in Africa, altro punto strategico fondamentale per Cesare. In quel periodo la Sardegna era sotto il governo di un certo Cotta, mentre la Sicilia di Catone. Cotta viene cacciato automaticamente dagli abitanti di Cagliari che non appena seppero dell'imminente arrivo dell'esercito di Cesare volevano stare dalla sua parte e così Cotta fuggì in Africa senza neanche combattere. Stessa sorte toccò a Catone che dopo aver radunato un bel esercito si lamentò, al contrario di Cotta, si lamentò con gli stessi cittadini di essere stato abbandonato completamente da Pompeo che fregandosene li lasciava lì a combattere contro Cesare, per cui abbandonò l'isola. Quindi senza colpo ferire Cesare prese sia Sicilia che Sardegna. Cesare ora voleva far riposare un po' i suoi soldati, vista la grandissima lunghezza di territorio percorso in poco tempo, e coglie l'occasione per andare a Roma prima di partire per la Spagna. Così si dirige a Roma e convoca immediatamente il Senato, o meglio quei pochissimi senatori rimasti. Ricordiamo che la maggior parte infatti scappò con Pompeo. Qui tenne un discorso dove praticamente fece notare tutte le ingiustizie che aveva ricevuto, la sua tolleranza, i suoi numerosi tentativi per non dover continuare la guerra, ma anche che in tutti questi suoi tentativi il Senato non ha mai dato ascolto. Chiese ai senatori di prendere il controllo di Roma perché senza un governo vi era il caos, e se si fossero rifiutati, lui si sentiva pronto a doverne prendere lui stesso la responsabilità e il comando della situazione, dato che la Repubblica non aveva più un governo e non poteva continuare di certo così. Chiese inoltre di mandare ambasciatori a Pompeo per tentare un'ultima trattativa di pace. Il Senato accettò, ma per giorni non si decise chi mandare, dato che i senatori stessi dissero a Cesare che Pompeo, prima di partire, disse loro che chiunque fosse rimasto a Roma diveniva automaticamente suo nemico. Cesare, stanco e non volendo perdere altro tempo utile, partì verso la Gallia in direzione Marsiglia. Un nodo cruciale e città importantissima per il suo porto, sia perché sulla strada che portava in Spagna e senza Marsiglia non avrebbe potuto proseguire il suo piano. Ricordate Domizio, quello che Cesare aveva liberato in segno di benevolenza? Beh, dopo essere stato liberato da Cesare, prende l'ordine da Pompeo di recarsi a difendere proprio Marsiglia con una flotta e lui lo fa. Non solo, anche Vibullio Rufo, liberato sempre da Cesare a Corfinio, si reca in Spagna per rafforzare la penisola iberica. Dunque, Marsiglia era ben difesa, e non solo dai marsigliesi, ma anche da barbari reclutati nelle vicinanze, e spugnarla non era affatto semplice. Il tempo era poco e Cesare doveva inventarsi qualcosa. Prima di assediare la città, tenta come sempre un approccio politico, chiede ai nobili della città di evitare inutili spargimenti di sangue e di aprire le porte della città per passare dalla parte di Cesare. Loro rispondono che Roma era divisa da due entità politiche, da due figure che per loro non era per nulla conveniente schierarsi né da una parte né dall'altra, per cui non volendo la guerra sarebbero rimasti sotto il comando del vecchio tutore, per così dire, quindi Pompeo. La goccia che fece traboccare il vaso fu però che proprio in quei giorni arrivò con una flotta Domizio che venne accolto nel porto e messo a capo della difesa della città. Così Cesare, adirato, ordinò al suo fedele Decimo Bruto la creazione di una flotta che venne preparata in tempi record e ne affidò a lui il comando, come già visto. Preparò tutti i piani per l'assedio della città e lasciò il comando a Trebonio e tre legioni. Senza perdere altro tempo, manda in avanscoperta, in direzione Spagna, il suo luogotenente Gaio Fabio con tre legioni che erano rimaste a svernare in Gallia, e ordina lui di occupare i passi dei Pirenei che erano in mano a Pompeo, e vi riesce abbastanza facilmente. Dunque, ascoltate bene, in Spagna la situazione era la seguente. Per Pompeo vi erano Afranio, con tre legioni a nord della Spagna citeriore, Petreio con due legioni controllava la Spagna ulteriore, e con altre due legioni vi era Varone nella zona della Lusitania, verso il Portogallo. Il piano pompeiano era: Petreio doveva congiungersi ad Afranio per rinforzare il nord, mentre Varone doveva concentrarsi sulla difesa di quella ulteriore. Afranio e Petreio, ricongiungendosi, scelsero come città strategica e punto di difesa la città di Ilerda o Lerida, una città situata a metà tra Saragozza e Barcellona, lungo il fiume Segre. Siamo nel 49 a.C. In totale, a difesa di Lerda, vi erano circa 6 legioni, mercenari, vari e cavalieri, per un totale di circa 44.000 uomini. Dalla parte di Cesare invece, tra legioni, cavalieri e anche il supporto di tribù galliche amiche, circa 38.000. Allora immaginate la geografia del luogo per quanto riesca a farvela capire a parole. Innanzitutto ricordiamo che la Spagna era suddivisa in 5 parti: Spagna Terraconense, centro-nord, Spagna Citeriore, ad est, che si affacciava verso la Sardegna, per intenderci, la Spagna Lusitania, ovest, quindi verso l'odierno Portogallo, Spagna Ulteriore, sud-est, con città simbolo come Cartagena, Terraco, e infine la Spagna Betica, sud-ovest, per intenderci l'Andalusia. Dunque noi ora ci troviamo nella Spagna Citeriore, più precisamente, come detto, tra Barcellona e Saragozza. Qui vi era la città di Lerda con accanto l'accampamento di Afranio e Petreio, posto su un piccolo colle. Un ponte collegava la città al di là del fiume, e seguendo la riva del fiume verso nord, immaginate, Cesare fece costruire altri 2 ponti, a distanza più o meno simile tra di loro, per poter meglio far rifornimento di cibo senza aver problemi. Senza quei 2 ponti, i cesariani si sarebbero praticamente isolati tra 2 fiumi, poiché di fianco l'Ebro passava un altro fiume secondario, più piccolo, per cui Cesare dovette ordinare la costruzione di 2 ponti per non stare isolato, o per non dover guadare il fiume con difficoltà. Cesare, come al suo solito, inizia a studiare la morfologia del territorio, e su questo sapete già che era un fenomeno. Ma andiamo avanti. Proprio mentre Fabio manda le 2 legioni con a capo un certo Blanco, quindi parliamo dell'avanguardia di Cesare, mentre quindi Fabio manda questo Blanco a far rifornimento, uno dei 2 ponti costruiti da Cesare per colpa del tempo si quasi distrusse, e così Petreio e Afranio approfittano per mandare il loro esercito di 4 legioni proprio dal loro ponte principale in direzione proprio di Blanco. Quest'ultimo, così, per timore di essere accerchiato dalla cavalleria pompeiana, divide il suo esercito in 2 fronti. Non appena si accende la mischia con il nemico, Gaio Fabio invia 2 legioni di supporto e la scaramuccia termina con la ritirata dei pompeiani nel loro accampamento, che quindi non vollero scontrarsi pienamente con i cesariani. Il primo giorno dunque termina, diciamo, in parità, anche se era uno scontro di piccola entità. La notte stessa Cesare ordina di riparare il ponte che si era interrotto e l'indomani, giunto anche lui in persona sul luogo dello scontro, prepara tutto l'esercito e lo schiera su 3 fronti proprio sotto l'accampamento di Afranio, in una zona pianeggiante, cercando di attaccare battaglia. Afranio pose la sua armata a metà del colle, subito sotto il proprio accampamento, ma non attaccò e Cesare si accampò a circa 400 passi dalla base del colle. Poi non fece edificare la palizzata che i nemici avrebbero visto facilmente, ma solo un fossato di circa 5 metri, coperto dalla prima e la seconda fila dei suoi soldati mentre gli altri terminavano i lavori. Questa è una scena che già conoscete e che avete visto. Il giorno seguente Cesare affidò a ciascuna legione un lato dell'accampamento da fortificare, facendo scavare delle fosse pari a quella scavata il giorno precedente, e le altre legioni, equipaggiate alla leggera, furono invece schierate in armi di fronte al nemico. I legati di Pompeo, però ancora titubanti allo scontro, ricondussero i soldati nell'accampamento, e il terzo giorno Cesare riuscì a fortificare, senza combattere, l'intero campo con una palizzata e si fece raggiungere dalle altre corti che aveva lasciato nel frattempo nell'accampamento di Fabio, insieme ai bagagli come difesa. È importante dire che fra la città di Lerda e il colle, dove si erano accampati appunto Petreio e Afranio, i 2 pompeiani, Cesare aveva notato una pianura con al centro una piccola altura, che voleva conquistare e fortificare, chiudendo al nemico che cosa? La via alla città e al ponte di pietra, e quindi automaticamente agli approvvigionamenti che avevano lasciato in città. Se otteneva questo, si poneva in una condizione molto vantaggiosa. Così fece uscire 3 legioni e le schierò, inviando una delle legioni ad occupare proprio quest'altura. Ma proprio mentre i cesariani si dirigevano verso questa piccola altura, Afranio capì e ordinò ai suoi uomini di arrivare per primi, così da non perdere strategicamente quel posto. I pompeiani di Afranio e Petreio, inoltre, ci dice Cesare, che non combattevano come un classico fare della legione romana, ma molto alla Lusitania, in maniera ovvero un po' in ordine sparso, senza un'effettiva disciplina. Non era come una disciplina classica romana, e questo non fece altro che, come suo solito in questi casi, disorientare i cesariani, che non riuscirono a tenere la posizione e si ritirarono sul colle vicino. Allora Cesare, in aiuto delle sue legioni, inviò la nona legione, che costrinse il nemico a ritirarsi verso Ilerda, fermandosi sotto le sue mura. Ma i suoi soldati si spinsero oltre gli ordini dettati da Cesare, in una posizione sfavorevole, ai piedi del colle, per cui i soldati di Afranio iniziarono ad incalzarli dall'alto e la situazione praticamente si ribaltò in favore dei pompeiani. Intanto il numero dei soldati di Afranio aumentava e dall'accampamento erano inviate continuamente nuove coorti di rinforzo fino alla città per rimpiazzare con truppe fresche quelle stanche, e anche Cesare fu costretto a fare lo stesso, e quindi si continuava a combattere per ore e ore, mentre Cesare era in una posizione sfavorevole. Addirittura dopo 5 ore di combattimenti, i cesariani si lanciarono infine in un assalto disperato con le spade sguainate verso il colle, contro le corti nemiche, respingendole fin sotto le mura e in parte dentro la città. E così finalmente i cesariani poterono ritirarsi grazie anche all'appoggio della cavalleria, che da due lati si interpose fra i due eserciti. Il primo vero scontro dunque costò la vita, ci dice Cesare, a circa 70 cesariani e 600 feriti, con una situazione di parità. L'altura però tanto voluta da Cesare era in mano pompeiana, che venne fortificata e dove venne posta una guarnigione. Nel frattempo un violento temporale portò una piena nel fiume Ebro, che distrusse entrambi i ponti cesariani costruiti precedentemente, per cui l'esercito di Cesare ora si trovò bloccato, come detto prima, tra due fiumi, e quindi era impossibile approvvigionarsi. Inoltre i Lusitani e i soldati della Spagna Citeriore attaccavano quelli che si allontanavano non appena guadavano il fiume in cerca di foraggio. Al contrario, l'esercito di Afranio disponeva di cibo in abbondanza e di continui rifornimenti. Così, quando ad Afranio giunse la notizia che una grande quantità di approvvigionamenti destinati a Cesare si trovava ferma sulla riva opposta del fiume, decise di attaccare e farla finita una volta per tutte. Si trattava di aiuti di uomini e vettovaglie, foraggio e altro ancora proveniente dalla Gallia, circa 6.000 uomini di ogni classe sociale, con schiavi e figli, ma essendo stati colti alla sprovvista e marciando poi in grande disordine, i pompeiani ebbero la meglio. Cesare così vide sfumato quest'ultima possibilità di aiuto, e allora richiese aiuto di bestiame a quelle città con le quali aveva stretto un'alleanza in precedenza. E sì, perché mentre noi parliamo e sembra che il tempo passi velocissimo, in realtà Cesare nel suo tragitto nel frattempo aveva stretto alcune relazioni e ottenuto appoggio da alcuni sostenitori presenti in Spagna, e quindi inviò alcuni dei suoi soldati fidati alle popolazioni più lontane per chiedere sostegno in questa situazione per lui così difficile. Nel frattempo Afranio e Petreio fecero giungere a Roma notizie di un Cesare ormai sconfitto, senza possibilità di scampo, tanto da far credere che la fine della guerra fosse ormai prossima. Ma non avevano tenuto conto del genio di Cesare. Mentre proprio i pompeiani stavano aspettando la sua capitolazione, pensando che ormai i suoi soldati sarebbero morti di fame, e quindi aspettavano semplicemente che il tempo passasse, Cesare, che aveva imparato a progettare le navi in poco tempo, in pochissimo tempo, ne fece costruire dai suoi soldati alcune con chiglia e ossatura in legno leggero e il resto dello scafo di vimini rivestito di cuoio. Le fece poi trasportare di notte su dei carri uniti insieme per un tragitto di oltre 30 chilometri lontane dal suo accampamento. fece passare dei soldati sull'altra riva, dove andò ad occupare un vicino colle fortificandolo, prima che i pompeiani se ne accorgessero. Vi trasferì quindi una legione sull'altra riva e iniziò a costruire un ponte da entrambe le parti, sempre progettato da lui, portandolo a termine in soli 2 giorni. Così condusse al campo base il convoglio in totale sicurezza, oltre a tutti coloro che in precedenza si erano recati alla ricerca di frumento, e riattivò gli approvvigionamenti. Quindi ordinò alla sua cavalleria di assalire all'improvviso i foraggiatori nemici che a loro insaputa erano sparsi ovunque e raccoglievano rifornimenti senza il timore, e il bottino raccolto per Cesare fu notevole e senza perdite. Giunse inoltre poi la felice notizia della vittoria del suo legato Decimo Bruto nelle acque davanti a Massalia, Marsiglia, e ora che il ponte venne terminato, erano i soldati di Afranio ad essere in difficoltà. Intanto gli abitanti di Osca e di Calagurris inviarono a Cesare vettovagliamenti e promisero alleanza, come anche gli abitanti di Tarraco, gli Iacetani, gli Ausetani e altri ancora. Infatti molte popolazioni lontane cominciarono ad abbandonare Afranio, passando dalla parte di Cesare. Cesare non solo aveva costruito un nuovo ponte, ma, trovato un luogo adatto sul fiume Sicoris, aveva fatto scavare fossati per deviarne il corso e formare un guado. La cosa sconvolse talmente i 2 legati pompeiani da indurli ad abbandonare di propria iniziativa il campo per unirsi alla 2ª armata pompeiana in Spagna, quella in Spagna ulteriore, quella comandata da Marco Terenzio Varrone, temendo di essere tagliati fuori dai rifornimenti di viveri e foraggio. Ma è proprio quello che successe. Afranio e Petreio ordinarono di raccogliere ad Octoghesa, a 30 km dal loro accampamento, un notevole numero di navi, costruirono un ponte di barche e vi trasportarono sull'altra riva 2 legioni, fortificandone il campo. Poi vi lasciarono 2 corti a guardia e passarono con il resto delle truppe il fiume Sicoris, poco dopo la mezzanotte, raggiungendo le altre 2 legioni sulla riva opposta. Appresa la notizia dalle sue spie, Cesare non aveva ultimato il guado sul Sicoris, per cui inviò la cavalleria per ritardare le truppe nemiche che si dirigevano verso l'Ebro. Cesare ordinò allora ai suoi di avanzare e passare il guado, sebbene le opere di scavo non fossero del tutto completate. Pone a guardia dell'accampamento una sola legione. Con le altre 5 iniziò a passare il fiume Sicoris. Il passaggio del fiume fu senza perdite. Sull'altra sponda schierò l'esercito e lo fece avanzare velocemente su 3 linee e poi fece costruire l'accampamento vicino a quello nemico. Ma l'esercito pompeiano si ritirò nuovamente verso l'Erida, dove si accampò, ma venne ulteriormente e nuovamente assediato da Cesare. Ormai l'esercito pompeiano era alle strette. Cesare non attaccava per primo perché non voleva spargere sangue romano, ma al contrario il suo obiettivo a questo punto era poter far passare proprio quel grande esercito sotto le sue insegne. I pompeiani pure non volevano attaccare perché timorosi in primis di Cesare e a questo punto direi anche non pienamente convinti della loro forza, ma soprattutto stremati da giorni di marcia e con pochissimo cibo. Cesare infatti attaccava continuamente la loro retroguardia con la sua cavalleria e non dava tempo per poter foraggiare né di raccogliere cibo e acqua, che per tutti quei soldati non era come andare a fare la spesa al supermercato. Passavano giorni e l'esercito di Petreio e Afranio dal punto di vista morale erano a pezzi. Solo poco tempo prima proprio loro erano invece certi della capitolazione di Cesare, che era chiuso tra i 2 fiumi. E ora invece pensate che loro erano proprio in quella situazione, le cose si erano capovolte. Arrivati ad un punto di non ritorno, i 2 schieramenti si ritrovano ancora una volta uno di fronte l'altro. Ma stavolta le 5 legioni nemiche, il 2 agosto del 49 a.C., presso l'Erida, stanche e affamate, si arresero senza combattere. Petreio chiese di essere ucciso, Tanta era la vergogna della sconfitta. Ma Cesare decise di risparmiare sia lui che Afranio e così entrambi i legati si diressero in Grecia per unirsi alle forze pompeiane, convinti comunque del loro giuramento di fedeltà a Pompeo. Dopo la resa della più grande armata pompeiana in Spagna, ulteriore, Cesare mosse le sue legioni contro Varrone, che al comando delle sue legioni si trovava nella Spagna ulteriore, ovvero a sud. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.